la presentazione di Francesco mi mette in una situazione più che difficile, perché sono devo fare bella figura. Ecco, partirò prendendo spunto dalle parole di Violetta Proteger. Devo dire che io, un po' per indole, un po' per carattere, un po' per storia personale, per chi mi conosce, voi non mi conoscete, però diciamo sono sempre un po' stato refrattario nei confronti, diciamo, del potere, insomma, delle persone al governo. Però in questo caso farò un'eccezione a questa mia indole, perché nella riflessione di Violetta, se posso, ho trovato delle due o tre considerazioni che, vissute evidentemente e espresse con grande intensità, però colgono dei punti fondamentali di quella che noi chiamiamo economia della pace. In primo luogo, un semplice aneddoto storico. Uno dei progetti di ricerca rimasti purtroppo nel cassetto, perché tutto non si può fare, ma che prima o poi condurrò. E storicamente se si guarda la storia, alcuni sostengono che la società più pacifica nella storia dell'umanità sia stata una società di nativi canadesi, o meglio, di nativi della zona dei laghi tra Stati Uniti e Canada, in particolare gli irochesi. La caratteristica della società irochese era la conduzione femminile. E esattamente quello che diceva Violetta, cioè, vale a dire, sembra che una delle poche società al mondo che sia stata condotta davvero dalle donne sia nei fatti stata una società capace di mantenere la pace per più di 250 anni. 250 anni è tanto tempo, nella storia del mondo è tanto tempo, e questi erano gli irochesi. Peraltro devo dire che su questa cosa stiamo facendo dei passi da gigante, cioè, vale a dire, nel riconoscere che esistano, no, non vi dirò ovviamente che esistono differenze tra uomo e donna, perché lo sapete già, ma che esista una differenza concreta nelle politiche attuate tra uomini e donne, questo viceversa è uno dei risultati che stiamo raggiungendo tra gli economisti negli ultimi anni, e ne abbiamo piena evidenza. E quindi devo dire che questo riferimento un po' alla, diciamo, al sentimento materno rispetto al dolore di fronte ad alcune tragedie, ma anche alla capacità materna di costruire, è qualcosa che secondo me è molto rilevante. Faccio solo un esempio. A questo punto salto tutta una serie di argomenti, salto tutta questa questione delle armi, perché tanto Francesco ha già detto tutto, e arrivo a uno dei passaggi che, per esempio, ho trattato nel mio libro, che riguarda esattamente i bambini. Che cosa sappiamo negli ultimi anni? Che cosa abbiamo scoperto negli ultimi vent'anni? Negli ultimi vent'anni abbiamo scoperto che, ad esempio, l'educazione alla quale io sono stato sottoposto, per dire, cioè, alla modalità, era nei fatti sbagliata, per colpa di nessuno, se vogliamo, nel senso che tutti i genitori hanno operato in buona fede, ma sappiamo che era sbagliata. Quello che sappiamo adesso dalle nuove ricerche è che sostanzialmente tutto ciò che si fa, tutti gli interventi di relazionalità, di socialità, anche di natura non cognitiva, che si fanno sui bambini tra i 0 e i 3 anni, tra i 0 e i 5 anni, sono sostanzialmente, ci dicono in anticipo se queste persone, diventate adulte, saranno persone in grado di essere produttive nel mondo del lavoro, se saranno persone in grado di avere una relazionalità più o meno lineare rispetto alla società, cioè in grado di essere cittadini attivi, ok? Questa è una... gli psicologi ci sono arrivati un po' di tempo fa, gli economisti ci stanno arrivando adesso, pochi di noi, a dire la verità. Cioè, vuol dire, quello che si fa tra i 0 e i 6 anni paradossalmente predice un po' tutto quello che verrà in futuro. E chi è che si occupa di una persona tra i 0 e i 6 anni? In fondo sono le madri. No, i padri, io sono un padre di una bambina di 6 anni e mezzo e di un bambino di 2 anni, io ci provo in tutti i modi, ma in fondo lo sappiamo tutti che il ruolo della madre è un ruolo essenziale, no? E una società a conduzione femminile che riconosce i diritti delle donne, ma che riconosce di scegliere in tanti aspetti, ma che riconosce anche il diritto di valorizzare quello quello che è il tema della modernità. Sembrerà una retorica, adesso dire, a veces qualcuno penserà, ecco, questo viene dalla cattolica, dice sempre le stesse cose, no? Però se dimenticate per un attimo il fatto che io provenga dalla cattolica, vi dico che diciamo, i risultati scientifici dimostrano esattamente questo, cioè vuol dire noi, sapendo come trattiamo oggi i bambini, possiamo prevedere quello che sarà tra 20 anni la nostra società. E purtroppo, per esempio, per il caso dell'Italia, abbiamo una grossa differenza in questo senso. Abbiamo una grossa
Assolutamente.
differenza perché abbiamo territori in cui i bambini vengono maltrattati, situazioni di disagio in cui vengono maltrattati e situazioni viceversa in cui i bambini vengono trattati bene, in cui esistono le strutture, in cui... Allora voi direte, ma perché adesso arriva sto qua, cioè, Francesco Vignarca, che è brianzolo, pragmatico, concreto, ci parla delle armi, di sti missi, e arriva questo che ci vuole parlare come della pace e parte dai bambini, perché alla fine esiste un canale di trasmissione tra quelli che sono i nostri comportamenti micro, cioè quelli che vengono posti in essere da ognuno di noi, e dei comportamenti macro, cioè comportamenti che pongono in essere i governi. Nella storia del mondo noi sappiamo che tutti i paesi che sono stati che sono o sono stati retti da non democrazie, da autocrati, da dittatori, sono paesi che si sono militarizzati, che hanno aumentato l'instabilità, come diceva Francesco, ma nel contempo sono anche paesi che hanno avuto una cattiva gestione di quelli che sono i diritti delle persone, cioè una brutta gestione dei diritti, a partire dai diritti dei bambini. Pensate al caso nazista, no? Il caso nazista è emblematico perché è stata la peggiore società che noi potremmo immaginare, almeno quella che conosciamo meglio. Forse ce ne sono state anche altre di peggiori, però diciamo quella nazista va per tra le prime tre sicuramente della storia del mondo. Okay? La società nazista è stata, se noi guardiamo al lato esterno della Germania nazista, che cosa ricordiamo? Ricordiamo guerre, hanno infiammato l'Europa, ok? Hanno sviluppato per anni delle relazioni internazionali basate su rapporti di forza, rapporti di potere, non su rapporti governativi, assolutamente. Ma se vogliamo guardare con attenzione, guardare all'interno della Germania, che cosa vediamo? La società famosa, la società nazista, è quella famosa per aver elaborato un sistema efficiente di istruzione di massa, no? Che era l'Olocausto. Cioè, vale a dire, una società dove sistematicamente essa trovava la sua ragione d'essere nello sterminare altre persone, ebrei, zingari, disabili, omosessuali, ok? Cioè questo che vuol dire? Vuol dire che esiste un legame tra quello che è, come ha detto Violetta, la tutela dei diritti e quello che poi è la pace esterna. Cioè vale a dire, non è difficile incontrare una democrazia che rispetti all'interno le persone che poi però faccia la guerra. Come è difficile trovare, se noi guardiamo, ci occupassimo di relazioni internazionali, quelli che fanno la guerra e poi però allo stesso tempo nel contempo siano particolarmente democratici all'interno. No, esiste un'associazione tra le due cose. Ok? Quindi quando parliamo di economia della pace, sostanzialmente pensiamo a un mondo, pensiamo a un sistema che organizza l'economia, istituzioni che organizzano l'economia, in cui in fondo noi si sia in grado di investire le nostre risorse nelle attività che davvero aumentano il valore della nostra società, ma sia all'interno, sia partendo dalle situazioni micro, sia partendo dalle situazioni macro, cioè sia partendo dalle relazioni internazionali. E questo, che cosa? E questo porta a una seconda cosa che ha detto Violetta, e poi mi fermo con le citazioni, però davvero sono rimasto, diciamo, attento ad ascoltare l'intensità del ragionamento, che è una cosa fondamentale che molti dei miei colleghi che sono stati qui qualche settimana fa, a volte non conosco, che l'economista della pace non è neutrale rispetto ai valori monetari. Cioè, vale a dire, cosa vuol dire non essere non neutrali? Significa che quando io ho di fronte una grandezza misurata con un valore monetario, cioè ad esempio il PIL, quel PIL, quel prodotto interno lordo che a me restituisce, che a me ha la perché ai miei occhi ha la forma di un numero, in quel numero io posso avere tante cose diverse. L'economista della pace innanzitutto fa due cose. Da un lato dice: non fermiamoci semplicemente ai numeri, perché all'interno di quel numero noi abbiamo diverse attività dell'essere umano, alcune che fanno bene, alcune che fanno male. Primo. Secondo dice: se quel numero non ci soddisfa, allora innanzitutto dobbiamo ritornare a una domanda che era degli economisti tanti anni fa. No, quando l'economia ha cominciato a essere una materia di studio, cioè davvero qual è il valore delle cose, come si misura davvero il valore delle cose, ok? In terzo luogo, quando abbiamo di fronte quel numero lì, ad esempio il PIL, ci chiediamo per quanto tempo vale questo valore, cioè questa misura. Oggi vale, il PIL italiano è 1.700 miliardi di euro, no? Più o meno, non lo so, 1.800, cambia poco, ma nel tempo quel valore è un valore oggi, nel 2017, no? 2016. Ma nel tempo quale sarà il valore economico di quella società? E questo è il punto che l'economia della pace cerca di dare dei criteri di interpretazione dell'economia che non siano legati alla semplice misura monetaria, ma che siano legati alla capacità di una società di essere in maniera sostenibile, dicono alcuni, però in momento possiamo metterlo, però diciamo di essere prospera e stabile nel tempo. Prima scherzavamo, e qua torniamo, e veramente potremmo fermarci, perché ti aspetto, torniamo al tema della maternità. Chi è mai, chi è genitore, in linea generale cosa sa, ma anche chi è imprenditore, non dobbiamo per forza fare l'apologia dei genitori a tutti i costi, ma abbiamo anche gli imprenditori che la pensano un po' allo stesso modo. Chi è imprenditore e chi è genitore condivide un'idea. L'idea che il genitore sano, ovviamente, l'imprenditore sano, condividono quest'idea, che quello che fa la differenza non è l'oggi, ma è il domani. Cioè quello che fa la differenza è non il valore che leggo oggi, ma quello che sarà domani. Se noi pensiamo, io vedo mia figlia di 6 anni che si diverte, però in fondo ho piacere, sono felice che si diverta oggi, ma quello che a me interessa è che sia felice anche domani, giusto? Se io investo in un'impresa, mi interessa che faccia profitti oggi, senz'altro. Ma mi interessa pure che faccia profitti e che crei valore anche domani, se sono un imprenditore sano, evidentemente. Poi gli imprenditori che aprono o chiudono le scatole ne abbiamo tanti, ma non è il caso che interessa a noi. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che l'economia della pace, nella sua non neutralità, nella sua volontà di andare contro, ma neanche contro, cioè di arricchire quello che è il ragionamento economico convenzionale, nei fatti cerca di recuperare qualcosa che nel passato era più evidente e che adesso è andato un po' perduto, cioè vale a dire recuperare il valore del tempo. Immaginare, saper inferire da ragionamenti quello che sarà il valore futuro di alcune cose, ok? La capacità che ha la nostra società di costruire valore nel futuro. Questo che cosa significa poi concretamente? Perché questo sembra un bel ragionamento, ma poi di concreto dice: ma questo di concreto che dice? E invece no, questo ha un aspetto concreto molto forte, perché se noi domani, non so se c'è qualcuno che ha studiato, studia economia nella sala, se noi prendiamo un libro di economia di qualche anno fa, e il libro di economia di qualche anno fa era scritto, cioè noi studiavamo delle misurazioni che non consideravano solo gli ultimi 3 mesi, l'ultimo mese o gli ultimi 6 mesi, ma utilizzavamo misurazioni che consideravano gli ultimi 5 anni, 10 anni, cioè sono misurazioni che già esistono, no? Io, per capirla tutta, per dirla tutta, io non sono uno di quegli economisti che si iscrive in quell'insieme di nuovi economisti che cercano di sviluppare nuove misure, la felicità, il benessere, no? Il BES, tutte cose che io rispetto moltissimo, ben inteso, sono tutti quelli che conosco, che stimo, che rispetto moltissimo, io ho fatto un'altra scelta. Piuttosto che cercare misure nuove e che rischiano poi di avere una difficile misurazione, perché tutto ciò che è nuovo poi richiede gli elementi per misurare, io preferisco trovare misure vecchie, misure che abbiamo dimenticato, che gli studenti di economia di oggi non ricevono più, no, tra gli indicatori da considerare, ma che invece non si, sono molto utili. Faccio un esempio: se noi al PIL, al tasso di crescita del PIL, che sembra informare e indirizzare qualsiasi scelta di politica, non solo politica economica, proprio qualsiasi scelta politica, sostituissimo una misura utilizzata 20 anni fa, cioè a dire la produttività di lungo periodo del lavoro, che è una misurazione, un indicatore che ci dice quanto la nostra popolazione lavorativa, quando la nostra popolazione attiva è capace di trasformare un input in un altro, cioè capace di prendere qualcosa e trasformarlo in qualcosa con un valore superiore. Questo è un indicatore che non risente, se non in maniera parziale, di shock momentanei, ma che viceversa risente di investimenti che vengono fatti sulle persone in tanti anni. Perché chi è? Cos'è che modifica la capacità? Cos'è che modifica la capacità di una persona, e quindi di un gruppo di persone, di trasformare qualcosa in qualcosa che abbia un valore maggiore? È l'insieme di conoscenze incorporate in ognuno di noi che poi danno la possibilità alla nostra creatività di concretarsi, cioè di prendere qualcosa e trasformarlo in qualcos'altro, che un po' è stata la storia d'Italia, era una storia manifatturiera, no? E allora che cosa dice l'economista di Capaci? Da un lato dice: recuperiamo questa misurazione, non preoccupiamoci del tasso di crescita del PIL. Ogni volta che sul giornale viene fuori il tasso di crescita trimestrale del PIL, che vi assicuro, dal punto di vista economico, non significa assolutamente niente. Follia, forse un po' eccessivo, però diciamo che io ai miei studenti neanche glielo dico che esiste. Mi credete? Io neanche glielo dico. Ma vi faccio adesso. Faccio un attimo una parentesi a proposito di quello che si dice in televisione quando si parla di economia, perché io un periodo sono stato docente al corso per lavoratori, perché in Cattolica noi tradizionalmente da molti anni manteniamo un corso per lavoratori, cosa che secondo me è un tratto distintivo della nostra università. E la cosa divertente è che facevo lezioni il mercoledì. Il martedì andava in onda su una TV nazionale un importante talk show che era infarcito di banalità. E allora io dicevo: beh ragazzi, allora noi faremo così, ogni mercoledì, dato che voi siete stanchi, non è che vi posso fare la lezione come la faccio ai ragazzi al mattino, no? Che vi tiro giù il pippone con tutto. Allora facciamo così, voi mi dite, perché io non la guardo questa trasmissione, ditemi che hanno detto e vi spiego tutti gli errori che hanno fatto. Uno dei classici errori che si faceva in questa trasmissione, ma che fanno molti nostri ministri dell'economia, non questo, è vero che è un professore, insomma. Ma soprattutto in passato, uno degli errori che si fa quando si parla di economia è che, e per cui si ha un equivoco rispetto alle misurazioni, uno dei grandi errori che si fa è quello di immaginare che esistano solamente le addizioni. Quando andate alla scuola primaria, quindi mia figlia adesso in procinto di andare alla scuola primaria, imparerà le addizioni, giusto? Uno dei grossi errori che noi facciamo, che hanno fatto i nostri ministri in passato, tutti pensiamo che in fondo l'economia sia un'addizione. Invece dico ai miei studenti: ragazzi, vi dirò un segreto, però attenzione, perché detto questo ne saprete più di almeno due ministri passati dell'economia in Italia. Non esistono solo le addizioni, esistono anche le moltiplicazioni. Non esistono solo le sottrazioni, esistono anche le divisioni. Perché sto dicendo questa cosa? Dice: ma questa è veramente rincoglionita, dove l'avete preso questo qua? Perché quando ci viene propinata, e Francesco diceva: ragioniamoci con buon senso e intelligenza, quando ci viene propinata l'idea che le spese militari e tutto quello che noi facciamo possa avere un valore per l'economia, è perché A, non si sa bene cosa è il valore, ma si sovrappone il concetto di valore all'idea, al prezzo di qualcosa, ma due, soprattutto, si immagina che un risultato dell'economia si faccia solo con le addizioni. Allora, se io ho 100, a questo 100 aggiungo, faccio più 5, che è il profitto di un'azienda che produce, dico: vabbè, allora 105 è più grande di 100, allora è meglio. Ma questo significa non conoscere solo le addizioni e le sottrazioni. Perché dice: vabbè, allora se tolgo quel 5 vado a 95, no? Allora sarebbe peggio. No, esistono anche le moltiplicazioni e le divisioni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io aggiungo e basta e non so che viceversa ci sono cose che io posso, se io invece di fare 100 più 5 faccio 100 per, metto meno di 5, metto 0,5, ma quel 0,5 è la scuola, sono gli asili, ok? E lo faccio però non per un anno, ma come ho detto, recupero il tempo, lo faccio per 5 anni. Io dopo 5 anni ho un valore maggiore di quel 100 che ho fatto in 3 mesi facendo 100 più 5. Mi sono spiegato? Questo perché basta conoscere le moltiplicazioni. Noi abbiamo avuto per anni in Italia un ministro che sapeva solo fare addizioni, forse. Non faccio il nome, neanche il cognome, tanto avete capito chi è.
Giulia.
E sostanzialmente, e questo è stato per noi una iattura, ma questo purtroppo non è un problema solo italiano. E nel momento in cui io, nel momento, quanto tempo ho, Carlo? C'ho ancora. Ok, e no, perché voglio, adesso sto enfatizzando questo aspetto del tempo, voglio enfatizzare quindi qual è il finale della storia. Il finale della storia che in fondo la pace, perché per studiarla, io sono uno che studia la pace, no? Io e alcuni colleghi della guerra mondiale, partiamo dal presupposto che la pace esiste sì un momento prescientifico, lo chiamo io, cioè esiste un momento in cui io scelgo di studiare la pace piuttosto che le mele, no? Per voi siete trentini, quindi le mele sono importanti. Chi lo mette in dubbio? Neanche troppo, dice lei. Vabbè, però diciamo le
Non
mele si producono in tre.
tocchiamo
Non
l'argomento.
tocchiamo, diciamo biciclette. Va bene, biciclette, diciamo. Ecco. Esiste un momento, presce un momento in cui io scelgo di studiare la pace piuttosto che studiare le mele o le biciclette, d'accordo? Quindi è un momento in cui la mia personale visione della vita ha un peso. Quel momento deve finire, deve fermarsi molto presto. Poi quello che bisogna fare è bisogna evitare che il momento prescientifico domini il momento scientifico. E lo sforzo che bisogna fare esattamente è quello di evitare che la passione di questa scelta domini poi anche i risultati che cerchiamo. In questa, diciamo, convinzione e in questa scelta perenne, no, di mantenere gli aspetti personali, etici, di formazione a distanza, per essere più obiettivi sui risultati, cosa quindi è necessario poi elaborare quindi una definizione di pace, prima di studiarla, una definizione di pace che sia libera dall'etica in certi aspetti. Non che l'etica non sia importante assolutamente, non mi permetterei mai di dirlo. Ma per studiarla e farne poi, e da questa poi sviluppare politica economica è necessario per un attimo che io mi affranchi da questa intensità, da questa emotività, no? Da questo costrutto etico. E quindi che cos'è la pace? La pace dal punto di vista economico è quell'insieme, è quello scenario istituzionale, quell'insieme di regole che favorisce quelli che sono gli investimenti produttivi che producono valore e che rendono prospera una società in un lungo periodo a discapito di quelle spese improduttive che viceversa producono profitti solo nel breve periodo. Perché adesso io farò, consentitemi di fare il professore, no? Il professore dice le cose ma rileva anche gli errori. Francesco ha fatto un errore che ha chiamato alcune spese investimenti, non sono investimenti militari. Quelli militari sono spese. L'investimento è qualcosa. È in prendere delle risorse e metterle in qualcosa che ha poi un risultato futuro, quello è l'investimento. Rinunciare a un consumo oggi per il futuro domani. Quindi le spese militari non sono investimenti, sono spese, cioè qualcosa che io sostengo dal punto di vista monetario, un costo che sostengo dal punto di vista monetario. L'investimento vero è qualcosa che mi crea valore nel futuro. Quindi l'investimento vero è la scuola, è l'asilo, è il nido. È la scienza, la ricerca, quelli sono gli investimenti. I missili, le armi e tutto il resto, i carri armati, gli elicotteri sono spese, sono solo spese, cioè sono solo voci di bilancio. Attenzione, questo io lo dico al di là di qualsiasi, al di là di qualsiasi valutazione di natura strategica. No? Io che nel mio mondo, il mondo dell'Accademia è un mondo che non sarebbe tale se non fosse conservatore, perché l'accademico deve essere conservatore. E quindi io nella mia dimensione un po' conservatrice devo riconoscere, per esempio quando parlo con i miei colleghi un po' più conservatori di me, abbastanza più conservatore di me, che esistono alcuni casi delle motivazioni strategiche che possono indurre a delle spese militari. Quello che però sicuramente non mi dovete venire a raccontare è la barzelletta, la favoletta che facendo così faccio anche bene all'economia, perché questa è una grande menzogna per quello che vi ho appena detto. Del resto, a chiudere il cerchio di questa cosa, che cosa sappiamo? Che questa grande menzogna chi l'ha inventata? Chi ha inventato questa favoletta che compriamo un carro armato e lo trasformiamo in trattore? Questa favoletta qui l'hanno inventata i nazisti. La Germania nazista era un sistema economico, nessuno dice mai, era lo sbando economico. I soldati della Wehrmacht erano principalmente dei razziatori. Avevano facoltà di razziare tutto ciò che trovavano, non solo avevano facoltà di razziare, avevano facoltà di razziare e poi spedire a casa dalla moglie, dalla giovane moglie che aspettava, o dalla mamma, quello che avevano razziato. Addirittura esisteva, perché i tedeschi, come voi li conoscete meglio di me, che vengo dal Mediterraneo interno, come dico io, erano molto precisi, avevano un'affrancatura differente. Esisteva il francobollo per l'affrancatura normale e poi c'era il francobollo per l'affrancatura militare per soldato che spedisce a casa. No, non sto scherzando. Addirittura io ho letto, quando sono stato chiamato a scrivere un saggio sull'economia dell'Olocausto, ho letto di una storia di un soldato che spediva dalla Polonia al Gran Governatorato Generale, spediva a casa in Baviera, immaginate la distanza dalla Polonia, un panetto di burro. Spediva alla fidanzata il burro e una cartolina, una foto in cui lui teneva sotto scacco dei prigionieri con il fucile. Questo per dire come aveva ridotto l'essere umano la Germania nazista, cioè l'assoluto, l'economia di guerra portata al suo massimo, no? Che conduce solamente all'impoverimento. La Germania nazista era sull'orlo del collasso economico. Se non ci fosse stata la guerra, probabilmente sarebbero già falliti economicamente. E infatti, per coprire il fallimento economico, perché questa carenza di burro, addirittura non riuscivano a produrre il burro, ripeto, se qualcuno lo spediva dalla Polonia, addirittura le storie che si leggono negli anni precedenti alla guerra del crescente declino economico. Come veniva camuffata? Veniva camuffata ovviamente con la grande macchina di propaganda del regime. Noi tutti sappiamo che il totalitarismo si alimenta di comunicazione. In particolare sappiamo che la Germania nazista era una grande macchina di comunicazione. E infatti in una trasmissione radiofonica Goebbels, il grande spin doctor del regime, disse: ma la Germania non si farà grande facendo il burro, la Germania si farà grande con i suoi cannoni. Da questa dicotomia, che poi verrà applicata pure da alcuni colleghi in America negli anni 50 per distinguere ciò che faceva bene e ciò che faceva male all'economia, nasce la grande menzogna. Nasce questa grande menzogna che alligna sistematicamente in quelli che sono i paesi che hanno avuto o che hanno ancora una storia non democratica. Cioè, in fondo, l'Italia, parliamoci chiaro, l'Italia è un paese che ha avuto una dittatura, un totalitarismo, di cui adesso noi ancora paghiamo lo scotto. Abbiamo ancora adesso una recrudescenza di nostalgici, ok? Senza ricordarsi che, voglio dire, a parte il fatto che siamo andati in guerra, eravamo anche noi un paese sull'orlo del tracollo economico. Ok? Ma al di là delle valutazioni storiche, quello che voglio dire è che questa grande menzogna che con le armi ci facciamo, in ogni caso ci facciamo, riusciamo a mantenerci prosperi, è un'idea che ha allignato tanto nelle classi dirigenti. Cioè, purtroppo quello che bisogna riconoscere è che anche le classi dirigenti, quelle che sarebbero chiamate a conoscere di più gli accadimenti, ma non solo della vita, ma anche le elaborazioni concettuali che sono disponibili per interpretare quegli accadimenti della vita, sono caduti nella trappola. In questa trappola, probabilmente appunto come retaggio di una cultura totalitaria, una trappola in cui ciò che è militare in fondo è bello. Alle ragazze viene trasmesso l'idea che quelli in uniforma sono più belli, a me che vengo, sono nato nel 72, sono una delle ultime generazioni a cui veniva detto che fai il militare e torni l'uomo. Ma di che? Io non l'ho fatto e mi sento molto bene, se devo dire la verità. Ecco, devo dire la verità, sono obiettivo di coscienza e mi sento molto bene senza. E quindi c'era tutta una sorta di retorica, no? Una sorta di retorica che in fondo legittimava l'idea che il militare un po' ci serve, un po' è bello, un po' ci fa anche bene, che non si sa mai, no? Tutti voi in questa sala, prima di ascoltare me e anche dopo probabilmente, continuerete a pensare questa cosa. Perché purtroppo in ognuno di noi questa cosa è radicata. Perché noi abbiamo avuto per anni una cultura e una scienza assoggettata a questa convinzione, senza neanche risultanze storiche, perché poi alla fine io conosco colleghi che insegnano economia che dicono: sì, vabbè, ma in fondo un po' di militare fa bene, no? Perché fa salire il PIL. Dico: scusa, io dico, ma a te chi l'ha detto? Perché non è così. E poi tra colleghi ci si confronta e diciamo: scusa, ma siamo economisti, siamo professori, allora dove sono i risultati delle ricerche? Perché i risultati delle ricerche dicono in maniera inequivocabile una cosa, che ciò che militare non fa bene all'economia. Ci sono almeno, io nel libro elenco 9 motivi, io devo dire tutte e 9, no, forse un po', forse sono un po' troppi 9, però
Se no non vedi il libro.
almeno 9 motivi per cui ciò che è militare fa male all'economia. Io cito solo uno e poi mi fermo, uno lo dico e poi mi fermo, anche uno e mezzo, poi mi fermo che ho parlato troppo. Il principale motivo che determina questo documento di ciò che mi dà la vita di una società è il fatto che rovina quello che è il principale motore dello sviluppo economico. Vi avevo detto prima, ho detto che in fondo è quando la creatività degli esseri umani, grazie alle conoscenze in essa incorporate, riesce a divenire investimento, l'ho detto, no? Con parole diverse l'ho detto. Ecco, il militare interrompe esattamente questo processo. Prima ho fatto l'esempio del militare, vai al militare e torni uomo, no? Quella era la peggiore delle iatture, perché storicamente noi sappiamo che cosa, anche qui lo dicono le ricerche, non lo dice Rocca Russo. Che cosa sappiamo? Sappiamo che tutti i paesi che hanno avuto una leva obbligatoria, per motivi strategici, perché c'era la guerra fredda, hanno avuto, finché c'è stata la leva obbligatoria, negli anni immediatamente successivi, una produttività più bassa, cioè una capacità di creare nuovo valore più bassa. Ma perché? Perché tutte le famiglie all'epoca, sempre in virtù di questa retorica, prepariamoci a una guerra che non si sa mai, interpretavano il militare, il servizio militare, cioè la leva e la scuola o l'università come sostitutivi. Questo non solo in Italia, in tutti i paesi. Cioè il militare, storicamente il servizio militare viene percepito come sostitutivo del corso di studi. Allora questo. Gli economisti, noi economisti siamo una brutta razza, Siamo in disaccordo praticamente su quasi tutto. C'è una cosa sulla quale nessuno è in disaccordo, è che il vero grande motore dello sviluppo è la conoscenza incorporata negli esseri umani, l'educazione, che parte a tutti i livelli. Allora, qualsiasi cosa che diminuisca questi livelli educativi, per definizione non può fare bene. Quindi quando il servizio militare diminuiva i livelli educativi, perché i ragazzi andavano a servire sotto il militare, magari poi firmavano, poi magari cercavano un lavoro, dopo mi dicendo ho fatto il militare, sono diventato uomo sotto il militare, no? Avevamo un livello più basso di crescita, di sviluppo, e che avevamo livelli più bassi di produttività, che significa capacità inferiore di trasformare la nostra creatività in qualcosa di concreto. Dico il secondo, solo il secondo io. Perché mi ha chiesto lei, poi mi fermo. Il secondo grande motivo che rende il militare nocivo per il nostro sviluppo è che è chiaro che tutta quella conoscenza diventa importante quando crea delle cose nuove che soddisfano bisogni nuovi. No, se voi acquistate un giornale, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, troverete qualcuno, qualche grande solone, qualche grande sapientone o qualche collega mio che vi parla dell'innovazione. No, negli ultimi anni la grande parola magica è innovazione, innovazione, innovazione. Innovazione, 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 ma alla fine è per esempio la grande menzogna, diciamo, ancillare a quella che ho detto prima. Molti dicono: sì, vabbè, ma se noi facciamo fare ricerche ai militari, in fondo i militari, come hanno fatto sempre, producono qualcosa che poi, pure se non serve per la guerra, ce lo teniamo lì che ci serve per qualche altra cosa. E questa è un'altra grande bugia, no? Perché in fondo i militari non favoriscono l'innovazione, bensì la ritardano. e vi dico una cosa che capirete subito. Cioè, se io ho un'azienda, no? Meccanica, e mi invento una cosa nuova, la prima cosa che faccio qual è? Dico, caspita, funziona. Cerco tutti i modi, magari la brevetto, diciamo, cerco tutti i modi per andare subito sul mercato in produzione, perché una cosa nuova, un'invenzione che funziona, a me dà dei profitti maggiori in un tempo breve, giusto? Mi fa recuperare l'investimento, giusto? Quindi l'interesse di un imprenditore sano che si è impegnato a creare qualcosa è quello di innovare subito. Innovando subito noi abbiamo un beneficio totale, perché se per esempio c'è un signore che crea dei nuovi frigoriferi, che non so che... Non lo so, che consumano meno energia, quindi tutti ne abbiamo un vantaggio, lui che fa maggiori profitti e noi consumatori che abbiamo dei frigoriferi più efficienti, giusto? Giusto, lo capiamo tutti. Se io faccio il militare, no? E invento un nuovo satellite che magari mi permette di vedere sotto i piedi di qualcuno in Afghanistan che magari lo bombardo, quella cosa lì me la tengo conservata finché non ho l'esigenza strategica di utilizzarla. Ammesso che io poi, cioè, quindi innanzitutto non siamo sicuri che quel satellite ci serva pure per i bisogni civili, però ammesso che possa essere vero, non la voglio rifiutare come ipotesi, ma ammesso che sia vero, sicuramente i militari finché ce l'hanno a disposizione non la usano finché non c'è l'esigenza strategica di farlo. Questo che vuol dire che magari questo radar speciale che poteva essere introdotto sul mercato 10 anni fa sta in attesa in un box di un esercito e aspetterà finché. Il caso estremo di questo fatto è per esempio per gli Stati Uniti, che è un po' il paese che fa scuola su queste cose. Esiste un decreto del 1951 che si chiama Invention Secrecy Act, con il quale il Pentagono, che c'ha sotto controllo, cioè nessuno lo sa, ma che c'è sotto controllo tutti i brevetti che vengono registrati ogni giorno negli Stati Uniti, c'ha questa legge che gli consente di bloccare la diffusione commerciale di un brevetto, casomai questo potesse avere un utilizzo militare. Ok? Per questo motivo, per esempio, ci sono negli Stati Uniti 3.000 invenzioni che aspettano. Non sapremo mai, magari una cosa che, magari c'è un'invenzione che aspetta che ci potrebbe cambiare la vita, che per l'economia va bene. Quindi, e chiudo, ci sono almeno queste due motivazioni che sono tra loro intimamente collegate, che ci spiegano come mai c'è una grande retorica, una grande menzogna rispetto all'importanza, al ruolo che può avere il militare nella nostra vita. L'economista della pace cerca di svelare queste grandi menzogne.